con i giornali caldi caldi e con un commento sugli articoli che sono usciti oggi per l'8 marzo. Solitamente escono articoli, quanti ce ne saranno su pari opportunità e donne?
Ma di solito registriamo una media di articoli intorno ai 200 articoli al giorno, 150, alcuni giorni anche di meno, rispetto a tutti appunto ai temi che riguardano le donne, le questioni di genere e diritti civili. E diciamo che oggi abbiamo invece più di 300 articoli che si occupano ovviamente soprattutto delle donne in occasione dell'8 marzo, quindi decisamente un'impennata.
Un'impennata che noi tracceremo perché non sempre la quantità significa qualità, quindi si rispolvera l'8 marzo un po' la storia dell'8 marzo, le differenze tra uomini e donne, e si tratta magari di temi molto importanti come il femminicidio e altro con molta superficialità. Certe cose si salvano, ecco, ve le leggeremo nella rassegna stampa. E cominciamo con un articolo che, come vi dicevo prima, esemplifica il fatto che la quantità non significa qualità. Si parla di femminicidi, parla di quote rosa molto, poi vi diremo appunto perché all'attualità oggi c'è la discussione di una legge in Parlamento, si parla di differenze tra uomini e donne, pari opportunità, diritti civili. Sull'unità c'è l'articolo, l'analisi di Alessandra Bocchetti, che comincia bene dicendo: mai più maltrattate, oggi sappiamo dire no, colpevoli gli uomini, ma noi dobbiamo saper riconoscere la violenza, organizzarci perché sia sempre possibile sottrarci. Nell'occhiello più di 6.000 richieste di aiuto dal 1995 al 2011 sono state 6.646 le donne di Firenze e provincia che hanno chiesto aiuto al centro antiviolenza Artemisia in seguito a una violenza subita. E poi, quindi, dopo i dati, però, si scade nell'analisi, quella che dovrebbe essere di Alessandra Bocchetti, dicendo che è impressionante la rapidità con cui uomini normali, così si dice di quasi tutti, come se non fossero uomini normali quelli che agiscono violenza sulle donne, quindi prima dice una cosa sensata, ovvero che sono gli uomini normali, perché è normale nella cultura maltrattare le donne, e poi dopo però lo mette tra virgolette e torna indietro. Tutti sappiamo che l'amore è il gioco più pericoloso che esista. Io non credo che l'amore sia un gioco, l'amore è una relazione, un sentimento. Non ho capito perché le giornaliste debbano fare un po' così gli artistoidi e scrivere mettendoci poesia negli articoli. È che la donna oggi si sente libera di dire no, di dire basta, è finita, ma l'uomo ancora non è pronto a sentirselo dire. Gli uomini amano le donne, ma non la loro libertà. Solo nel 1954 è stata eliminata una legge vergognosa, lo Ius Corrigendi, che nonostante l'articolo 3 della Costituzione dava il diritto al marito di correggere la moglie anche a suon di botte. La violenza degli uomini contro le donne è ancora iscritta profondamente nella nostra cultura. Purtroppo non basta cancellare una legge. Gli uomini dovranno riflettere, correggersi e talvolta farsi curare. Continua, chiudendo male, malissimo. Oggi è colpevole un uomo che maltratta una donna, ma è ancora più colpevole una donna che si fa maltrattare. Beh, care mie donne, io vi dico, non siete colpevoli di essere vittime.
Non siete neanche vittime.
Non siete nemmeno vittime e soprattutto c'è il sostegno di tante donne e la solidarietà delle donne che che fa sì che una volta che denunciate, se decidete di intraprendere questa strada, vi sosterranno, non vi faranno sentire vittime e soprattutto non vi faranno sentire colpevoli. E poi apriamo con la Repubblica leggendo un po' i titoli. Come vi dicevo, si parla molto di donne all'interno, ma i titoli principali sono su Repubblica, Giustizia e TV, Berlusconi sfida Monti. Ovviamente il Repubblica sentiva la nostalgia di Berlusconi, quindi doveva tornare a parlarne prima o poi. E poi ci sta un articolo sul voto USA: Romney vince il super martedì, ma non la corona di anti-Obama. Non sta parlando del martedì autogestito da femministe, quindi non ha vinto il martedì delle femministe, ma ha vinto.
Come no, noi vinciamo sempre.
Infatti, noi vinciamo sempre. Una vignetta di Altan: oggi niente violenze, risponde la moglie. Immagino che per le mimose manchino le risorse. Tangenti a Milano, sistema PDL Lega. Poi in basso, rivoluzione per i medici di famiglia, studi aperti 7 giorni su 7. Ieri è uscito l'iPad, l'ultimo iPad alta definizione super fotocamera. E cominciamo ad addentrarci dentro Repubblica. Poi ci sta cibo, la guida ai sapori, quanto la tavola è un piacere e le differenze tra l'uomo e la donna in cucina. Non potevano mancare queste chicche di Repubblica.
Noi dove siamo? Neanche prima pagina, sì.
In che senso?
Noi donne, almeno l'8 marzo.
No, ci siamo. No, non ci dedica. Repubblica, almeno. Diario. 8 marzo, cosa resta della festa delle donne? Murgia, Saraceno e Tobagi. E poi dentro abbiamo visto, ho visto già sfogliando, che ci sta un articolone su una cosiddetta femminista, la moglie di Strauss-Kahn. Sono cose
che danno soddisfazione.
Che volevi segnalare? One in a million are the chances. But I don't believe my luck is blind. Maybe fate's all this time. E vi ricordo che siete all'ascolto della maratona radiofonica del martedì autogestiva femministe e lesbiche. Sono le 8:10, stiamo facendo una rassegna stampa con, diciamo, una particolare attenzione alle notizie che riguardano in questa giornata le donne, perché si sa che in questo giorno i quotidiani si ricordano di alcune cose come al solito, e stiamo leggendo le prime pagine. Abbiamo guardato la prima pagina di Repubblica e adesso passeremo alla prima pagina della Stampa.
Ecco, la Stampa dedica ampio spazio, diciamo, anche da un punto di vista visivo grafico all'8 marzo, ma soprattutto al vento di libertà per le donne arabe. Infatti questo è il titolo della grande foto che campeggia sulla prima pagina della Stampa: vento di libertà anche per noi donne arabe. Quindi 8 marzo, l'appello comune delle intellettuali pubblicato da 6 grandi giornali europei. Effettivamente la Stampa ha voluto dare questo taglio internazionale, una copertura, un grande copertura e grande spazio al mondo arabo a un anno dalla rivoluzione che ha attraversato tutto il Nord Africa. Quindi ci sono pezzi dietro il velo di Lucia Annunziata, un altro pezzo la Nobel yemenita François Xavier Trégan. Poi un pezzo di Shirin Ebadi con il titolo Non ci arrendiamo e il senso di una festa. E questo invece è un commento, un'analisi di due giornaliste della Stampa, Elena Lowenthal e La Gramaglia.
Before the night.
E passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera, in grande proprio, in mezzo, l'alto là del PD al governo, Alfano fa saltare il vertice dei leader a Palazzo Chigi, e l'intervista ad D'Alema nel 2013, finalmente torneranno i partiti, e questo non so, ci fa piacere.
Orrore!
Orrore, ci fa orrore. I nostri due militari arrestati, Monti parla al premier indiano, i Marò in azione internazionale, e al centro un redazionale sull'8 marzo, la festa delle donne attraverso l'iniziativa del Corriere su Twitter, 8 marzo per me e 8 donne simbolo del nostro tempo, vorrei far notare che sono tutte attrici, donne manager o soldate che hanno servito la patria in Afghanistan.
E poi il Fatto Quotidiano, che è il giornale dei maschioni proprio, perché non proprio nemmeno dice che è l'8 marzo, vabbè, io posso anche
hanno
dire...
Hanno superato,
meno male, non sono ipocriti, non c'è questa ipocrisia, l'unica donna che cita in prima pagina è la Rita Borsellino, perché primaria a Palermo, due indagati per brogli, Borsellino, vanno annullate, come un anno fa a Napoli, uscirà un altro dei magistris... E poi sempre l'ossessione Berlusconi, comanda sempre Mediaset, è il titolo principale, Monti respinge le richieste indecenti di Confalonieri, poi vuole parlare di giustizia e di Rai, ma subito Alfano, per conto di Berlusconi, fa saltare l'incontro fra i tre leader della maggioranza. E poi parla di Tangentopoli, che il Fatto Quotidiano non può non parlare di Tangentopoli, di Dumanette e di qualche scandaletto. Lombardia, sistema PDL Lega, regioni, centinaia di inquisiti, Bossi e Maroni, Bonni non si tocca, speciale del Fatto sugli enti locali sporchi, record di consiglieri indagati in Calabria e Sicilia. E poi domani con la FIOM di Furio Colombo, perché mi ribello al PD... solo al PD, e poi nel nome di ognuno di noi Paolo D'Arcais parla sempre della FIOM, domani sciopereranno in tutta Italia gli operai metalmeccanici organizzati dalla FIOM e continua poi all'interno. C'è un redazionale di Marco Travaglio,
è un editoriale,
sì. È un editoriale, sì, volevo dire.
I nazionali sono i nostri.
Sì, lo so, vabbè. Le sinapsi ogni tanto si incrociano. Rai Fiction d'Oro, il ritorno di Sacca, appunto, manco veramente, se non era per la Rita Borsellino qua si parlava solo di maschioni.
Come al solito.
Come
sul
al
fatto.
Solito. Che abbiamo? Abbiamo qualche altro giornale, L'Unità, e il manifesto è L'Unità.
Il manifesto titola Alla frutta, Alfano declina l'invito di Monti, Berlusconi diserta le poltrone di Porta a Porta, meno male, un partito allo sbando fa saltare il vertice con PD e UDC a Palazzo Chigi, non discutiamo né di Rai né di giustizia e a Milano i magistrati indagano sul sistema PDL Lega. Quindi questo è il sottotitolo del manifesto in prima pagina. Poi si parla di Spagna, la riforma laboral che distrugge il lavoro, e, un sommario dedicato alla FIOM, alla manifestazione domani dei metalmeccanici, domani in piazza per la democrazia, il PD scrive a Landini fate il sindacato, e certo ci sarebbe da rispondere, voi ricordatevi che eravate un partito, ma... Poi c'è la vignetta di Vauro, Berlusconi non va da Vespa, il noto conduttore ricoverato d'urgenza in preda a gravi crisi di astinenza. Poi abbiamo l'editoriale di Marco Revelli, un presidente blindato, e poi abbiamo di spalla a sinistra alcuni dei richiami in prima degli articoli interni su scuola, restano i tagli, i 10.000 nuovi posti promessi non ci sono più. Poi a proposito di Grecia, fiato sospeso in tutta Europa per il successo dello swap, e poi zitti no, Enrico Letta il manifesto, un aperitivo per essere liberi. Taglio basso, di spalla a sinistra, questione maschile, l'8 marzo degli uomini, a scrivere sono Stefano Ciccone e Claudio Vedovati di Maschile Plurale.
E poi andremo a leggere questi articoli quando faremo l'approfondimento e l'analisi. Adesso stiamo vedendo le principali testate, le prime pagine delle principali testate. Passiamo all'Unità e poi appunto passiamo agli approfondimenti. L'Unità dedica una prima pagina a qualcosa sull'8 marzo. Diritti e lavoro, l'Italia diventi un paese per donne, 1000 iniziative per l'8 marzo, 6 pagine dell'unità per discutere di parità, sicurezza e linguaggio, Comincini, è una battaglia di civiltà, fedeli, solo con noi si può uscire dalla crisi. E poi le leggeremo più tardi. Continuiamo con il titolone, con foto, il ricatto di Berlusconi, il PDL fa saltare il vertice, sul mandato del cavaliere Alfano dice a Monti che non si può discutere di Rai, di frequenza e di giustizia, scoppia il caso Riccardi. L'editoriale Perché ci saremo di Claudio Sardo, la filosofia che ispira la rimozione delle bacheche dell'unità in fabbrica è la stessa che porta a limitare la rappresentanza sindacale e la libertà costituzionale dei lavoratori. Vabbè, questo forse è un editoriale che possiamo anche saltare. C'è un commento interessante che leggeremo più tardi di Carlo Rucarelli, Ragazze antimafia. Il PM, ombre di un sistema, PDL Lega in Lombardia, semplificazioni del caos alla fiducia, questo è quando si parla di governo, e Marò, il premier chiama Singh, l'UE in difesa dei due soldati. Questa era la prima pagina dell'Unità, questi sono un po' di sono le testate principali, quelle che... non ci schifiamo di comprare, e ci sono anche altri articoli sulle donne, sul Foglio, il Gazzettino, altri giornali che comunque siamo riusciti a recuperare su internet, e a tra poco per gli approfondimenti.
Something's lurking. We believe you when you lie. Buy your word, then you deny. Pay your wealth, you leave us high and dry. You gamester, you tell us our fortunes by your cards, and you're rubbing yourself deep into our wounds. You gamester. And every Sunday and sell your letters of indulgence. We believe you when you lie. Buy your word, then you deny. Pay your wealth, you leave us high and dry. You gamester, you tell us our fortunes by your cards, and you're rubbing yourself deep into our wounds.
Mentre qui sfogliamo i giornali quotidiani di oggi, sono le 8:20, siete all'ascolto della maratona radiofonica del martedì autogestiva femministe e lesbiche, stiamo leggendo i quotidiani, la prima pagina online del Corriere della Sera titola Nostalgiche, niente, Bonilla ha deciso di farmela parlare, Nostalgiche, guerriere indifferenti, le donne il senso di una festa. E su una notizia sempre 8 marzo esteri, Afghanistan, l'8 marzo delle donne soldato a Herat, è sempre il Corriere della Sera,
Nonostante i giornali italiani solitamente comincino con la politica interna, perché le cose di casa nostra sono più importanti, noi abbiamo deciso invece di cominciare con la politica estera, e però di fare politica estera e donne. Cominciamo con la stampa e degli articoli importanti dedicati alle donne della primavera araba e non
anche
solo.
Anche perché secondo me è sempre più comodo parlare delle donne donne da qualche altra parte mai occuparsi delle questioni di casa propria.
Sì, anche perché le lotte fuori sono rivoluzioni, le lotte qui invece sono da reprimere, non sono.
Esatto, ricordiamoci tutte le compagne arrestate della Val di Susa. Carità, infatti, non parliamo mai dei problemi di casa
anzi,
nostra, della
anzi,
domestica.
A proposito di questo, un saluto a tutte le persone prive della propria libertà e un abbraccio particolare agli arrestati e le arrestate della Val di Susa. Comunque, continuiamo con, partiamo con approfondimento della stampa in politica estera.
Sì, esatto, avevamo detto appunto che la stampa aveva dedicato ampio spazio già dalla prima pagina alle donne del mondo arabo, vento di libertà anche per noi donne arabe, ed effettivamente all'interno troviamo degli articoli che ci offrono una panoramica su vari stati, diciamo, del mondo arabo e del Nord Africa. Quindi dalla Tunisia, una fotonotizia appunto della rivoluzione del gennaio 2011, Ben Ali Battene, sempre le donne in prima linea, e in Egitto nel gennaio 2012 una foto sul primo anniversario della rivolta in Egitto, anche lo Yemen, anche dello Yemen si occupa della rivoluzione delle donne in Yemen, dove la situazione sappiamo è ancora più critica che negli altri paesi del Nord Africa, e c'è la foto di una donna del dicembre 2011, una rosa come bandiera nella marcia di protesta contro il presidente Saleh. Ci si occupa anche di Libia, febbraio 2011, una foto che raffigura una donna all'interno della grande manifestazione anti-Gheddafi. C'è un bellissimo articolo intervista sulla Nobel yemenita, la rivoluzione qui non è finita, e appunto parliamo di Tawakkul Karman, faremo una nuova nazione, la partecipazione alla vita politica è un diritto di tutti i gruppi, ha detto la Nobel yemenita, e a proposito delle elezioni ho incoraggiato la gente a votare, dobbiamo sostenere la transizione. Questo è un articolo di François Xavier Tregan di Le Monde. Poi di taglio basso c'è anche Joani Sanchez, la famosa blogger cubana, appunto che dice: il secolo XXI sembra contraddistinto da un'impronta femminile, il che mi rallegra. Poi abbiamo a pagina 19, anche noi arabe vogliamo sentire il vento di libertà. Questo anche un articolo molto molto importante, perché è stato firmato da tutta una serie di attiviste, di avvocate, di femministe, scrittrici, esperte in vari settori, presidenti di associazioni, blogger, psichiatre, che appartengono a tutti i paesi del mondo arabo, dalla Tunisia all'Egitto, di nuovo alla Libia, all'Algeria. Quindi veramente interessante questa pagina internazionale della stampa oggi, perché è veramente tutta dedicata al mondo arabo e alle donne. E concluderei con un altro articolo dell'iraniana Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace nel 2003. Ebadi: il carcere non piegherà le attiviste iraniane. Leggo solo l'attacco: saluto le mie amiche e miei amici italiani, ai quali voglio esprimere la nostra gratitudine per le dimostrazioni di sostegno e solidarietà nei confronti delle donne iraniane. Quest'anno l'8 marzo viene celebrato nel momento in cui in Iran molte attiviste si trovano in carcere. Vorrei ricordare Nasrin Sotoudeh, mia coraggiosa collega avvocata in prigione da 2 anni con l'accusa di sovversione per aver difeso detenuti politici. Queste sono le parole di Shirin Ebadi.
Anche se non è propriamente politica estera, Repubblica, nella parte diciamo più culturale, fa un'intervista a il personaggio in questione è Anne Sinclair, la moglie di Dominique Strauss-Kahn, che da qualche mese è direttrice dell'edizione francese dell'Huffington Post. Dagli scandali al libro sulla famiglia, amo l'America, anche se lì mi sono sentita prigioniera per la storia di mio marito. Anne Sinclair: io da sempre femminista, su DSK non accetto lezioni. posso dire mortacci tua, ma
l'uso osceno improprio del termine femminista della serie, sì, che ci fa veramente comodo usarlo come cacchio ci pare.
Sì, dice: sono una femminista da sempre, ma non accetto lezioni sul mio comportamento da altre femministe. Beh, certo, il fatto che abbia dovuto tacere, è stata costretta a tacere, a rimanere con il marito per interessi politici, visto che il marito aveva sequestrato e stuprato una cameriera quando si trovava negli Stati Uniti, e per cui non solo, fosse stata solamente lei, perché poi si è scoperto che è coinvolto in tratta e prostituzione nel suo stesso paese, in Francia, appunto Strauss-Kahn. E appunto l'intervista continua, qualcuno le chiede, il giornalista le chiede: sa già che molti lettori saranno scontenti? Sta parlando del suo libro, un libro autobiografico. Posso immaginarlo, chi si aspetta qualche rivelazione nel mio libro resterà deluso. Parlo di mio nonno, Paul Rosenberg, un uomo formidabile, uno di quei mercanti d'arte che hanno promosso e sostenuto artisti come Picasso, Matisse e Braque. Ecco, io le inviterei a parlare di qualcos'altro. Che sì, c'è? Non c'entra nulla. E questo è un articolo che incornicia, questo ci tengo a sottolinearlo, una pubblicità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che dice che l'8 marzo le donne sono speciali, e quindi l'8 marzo...
Però
le donne...
sono l'8 marzo.
Sì, infatti, l'8 marzo le donne entrano gratis in tutti i musei statali. E non è l'unica, oggi sì, e non è l'unica pubblicità dedicata alle donne, in special modo all'interno dei giornali. Sfogliando, ho visto che sembra che l'8 marzo le donne comprino più giornali, forse pensano che solamente l'8 marzo, perché parlano di loro, le donne comprano i giornali. E c'è questa... due o tre pagine avanti c'è, anzi prima c'è: 8 marzo il segreto di bellezza di ogni donna è una pillola. Ed è una pillola per antietà.
Ah, mica quella per l'aborto, eh.
No, non è né la RU 846 né un anticoncezionale. E poi ci sta un'altra pubblicità,
è la RU lifting.
sì, infatti. No, e poi ce n'era un'altra, perché di queste cose si parla purtroppo solamente l'8 marzo, ed è: avere un figlio metterà in pericolo la mia carriera, ed è una pubblicità dell'Unione Europea. Le responsabilità familiari non sono equamente condivise, le donne hanno interruzioni di carriera più frequenti e spesso non riprendono a lavorare a tempo pieno. Per questo motivo le donne guadagnano in media il 17% in meno degli uomini. Colmare il divario di retribuzione tra donne e uomini. A me mi dispiace che queste cose vengano fuori solamente l'8 marzo, dovrebbe essere una battaglia.
Forse solo questo è il motivo.
Sì, forse solamente questo.
Di meno.
Però dovrebbe essere una battaglia per i diritti e per le pari opportunità continua, proprio a goccia, a martello pneumatico. Dite come.
Ma noi non vogliamo essere pari, vogliamo essere di più.
Cosa c'è di esteri? Io, perché poi sono passata di palo in frasca. Cosa c'è di... Ci sono qualcos'altro di estero negli altri giornali?
No, volevo un attimo commentare la lettura che ha fatto prima Monica sulla stampa, e che era molto accurata, e la cosa che mi fa veramente impressione è che tutto il paginone centrale, tutto il primo piano della stampa è dedicato alle donne arabe, alle donne del Nord Africa. La ritengo veramente, sinceramente, un approccio, vabbè, neanche mi stupisce in realtà per la stampa, ma il problema è che cercano sempre di categorizzare le donne, no? Per cui non c'è mai un discorso generale sul sessismo, sul maschilismo e sul patriarcato, no? Ci sono varie forme di patriarcato che hanno origini non si sa bene dove, nei paesi musulmani sono più pesanti. Pensiamo che qua in Italia solamente da gennaio sono state ammazzate 38 donne, però i giornali continuano a parlare della libertà delle donne arabe come se noi stessimo meglio, come se noi fossimo delle donne più emancipate, più libere di loro. Io penso, noi anche pensiamo, che comunque il sessismo e il patriarcato abbia una matrice solamente, che ovviamente ci sono posti in cui è esercitato in modo più crudele, posti in cui magari le donne riescono ad avere un livello di conflitto più alto, però questo non pone assolutamente la differenza tra noi e le donne arabe. La situazione delle donne è uguale in tutto il mondo, e soprattutto, anzi, che non hanno fatto un redazionale sulle mutilazioni genitali, perché non se ne può veramente più, nel senso che certo, chiaro, una pratica ovviamente che noi, almeno io insomma, ritengo che sia abbastanza inaccettabile, dopodiché però la vorrei anche paragonare a quella che è la pratica consensuale delle donne occidentali, consensuale tra virgolette delle donne occidentali, che alle mutilazioni genitali, cioè nel senso il patriarcato occidentale alle mutilazioni genitali obbligatorie, che cosa fa? Contrappone quella che è una chirurgia plastica invasiva di ricostruzione soprattutto sia della vagina che dell'imene che della virginità. Quindi insomma, noi un po' ci chiediamo qual è la differenza tra queste due cose, dove sta la libera scelta.
Sì, volevo dire qualcosa a proposito sempre di questa questione delle, perché loro sono tutte belle, rivoluzionarie, brave, grandi, e invece le donne italiane che e c'era un articolo terrificante su Io Donna di questo sabato che ha girato tanto anche in rete, sulle donne della Val di Susa che si sono trasformate delle grandi sostenitrici della lotta pacifica a delle guerrigliere e sono cadute così sulla cattiva strada. Quindi le arabe sì e le italiane no.
Perché anche le arabe e le musulmane servono comunque anche per, è sempre una scusa che serve per finanziare le guerre, no? Penso un po' quando si va in Afghanistan, in Libia, o quando si va ad attaccare i paesi del nord Africa, comunque il principale produttore di petrolio, quella è la prima cosa che dice: andiamo a liberare le donne. Dopodiché arrivano là, le donne sempre uguali stanno, non mi sembra.
Anzi, e vengono stuprate magari anche dai militari, no? C'è una doppia se non tripla violenza, perché noi lo sappiamo benissimo che dove ci sono le cosiddette forze di pace, che poi uno va a fare la guerra e sono forze di pace, aumentano gli stupri, lo sappiamo bene. Dove c'è la militarizzazione, vediamo anche all'Aquila, ci sono gli stupri, aumentano, quindi vabbè.
Retorica.
Continuiamo, sì, infatti, continuiamo con invece con un po' di politica interna quando si parla di donne, e avevo sottolineato un articolo che importante, perché oggi succede, sembra una cosa importante, sulle quote rosa, che però me lo sono perso.
Trovalo. Io ricordo che se volete chiamarci 0649 1750, siete sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è la maratona femminista e lesbica del martedì autogestito. Abbiamo trovato l'articolo.
Eccolo, sì, un posto, quote rosa, qua stiamo parlando, è un articolo di Repubblica, un posto su tre in lista e doppia preferenza, più donne in politica, primo sì alla legge. È un articolo di Lavinia Rivara.
Il contentino dell'8 marzo.
Il contentino dello, poi non ho capito perché non hanno fatto il 10 giugno. Cioè, no, l'8 marzo si deve discutere di questa cosa, di quote rosa. Il primo sì è atteso per oggi nel tentativo di segnare questo 8 marzo con un passo avanti concreto nella rappresentanza politica delle donne. La Commissione Affari Costituzionali della Camera voterà la legge, d'accordo tutti i gruppi tranne la Lega, che oltre ad introdurre l'obbligo di inserire nelle liste un 30% di candidate donne nei comuni sopra i 5.000 abitanti, offre anche la possibilità di esprimere una seconda preferenza purché a favore di un candidato di genere diverso, un uomo e una donna o viceversa, o una donna o un uomo.
Perché poi il 50% non si sa, sempre al 30%, perché c'è sempre una riduzione, diciamo, uno
sconto.
Ma poi
chi ci assicura che queste siano donne che facciano il nostro bene, tra l'altro?
Infatti.
Il fatto che siano donne e basta,
no,
non è che ci assicura niente.
Sono d'accordo, però sappiamo insomma che scontiamo ancora un limite culturale enorme. Purtroppo credo io, almeno
ma
è la mia
opinione, tanto non ci arriveremo mai noi lì, ci arrivano sempre un po' le donne di destra e le donne di potere, quello è il problema.
Assolutamente, però intanto diciamo sono due livelli che ovviamente si intrecciano, però da un certo punto di vista abbiamo bisogno ancora di superare questo enorme gap anche proprio numerico.
E poi io penso ci sono tanti uomini che non sanno fare politica, non sono competenti, occupano poltrone che veramente, così tanto per, vabbè, lo facessero anche donne che non sanno farlo, nel senso che non è che c'è bisogno della donna competente e della donna compagna, che ci sia semplicemente portando la sua esperienza, la sua sensibilità e la sua storia di vita. Comunque continuo, si tratta del primo tentativo tentativo di approvare una legge nazionale in favore della rappresentanza femminile dopo la clamorosa bocciatura delle quote rosa nel 2005, quando la Camera affondò a voto segreto e maschile l'emendamento di Stefania Prestigiacomo, ma anche stavolta aleggia lo spettro dei franchi tiratori. Il provvedimento andrà in aula il 26 marzo e lì basteranno 40 firme per chiedere il voto segreto. Chi lo farà si assumerà la responsabilità di fronte all'elettorato femminile, avverte la relatrice Beatrice Lorenzin, PDL, e sarà una sorta di prova generale per la legge elettorale nazionale. Associazioni e movimenti di donne stanno già dando battaglia con l'obiettivo di occupare il 50% nelle liste. E è anche una cosa importante, perché poi nel PIL questa è una cosa che andrà a toccare molto comuni ed enti locali, e quando parliamo di un 30 o 50% in amministrazioni che hanno 4.000, 5.000 abitanti, 10.000 abitanti, vuol dire che tu conosci chi eleggi, conosci chi...
Infatti, secondo me la portata culturale di questo provvedimento, al di là di come è stato strutturato, di come lo stanno portando avanti, però è molto importante, perché come dicevi tu giustamente la politica la fai sul territorio, e credo che immettere massicciamente un grande numero di donne all'interno dei comuni in Italia, l'Italia che è un paese di piccoli comuni, insomma, potrebbe portare un cambiamento.
Infatti comuni, ci sta qui un titoletto sotto, sono uomini 9 sindaci su 10, solo la Vincenzi guida un capoluogo. Parlamento e governo, di senatrici e deputate, un seggio su 5 con Monti, 3 ministre ma in posti chiave, in posti chiavissime proprio. Nell'attuale legislatura le parlamentari rappresentano poco più del 20%, 136 donne alla Camera, 21,5, 61 al Senato, 19%. Nella quinta, 1968, la peggiore a Montecitorio, si contavano appena 18 donne. Il Mattarellum aveva introdotto liste paritarie per la quota proporzionale, ma la norma fu cancellata dalla Consulta del 1995. Dopo la modifica dell'articolo 51 nel 2003, ora la Costituzione prevede appositi provvedimenti per la promozione delle pari opportunità, ma quando nel 2005 si cercò di dargli attuazione, la Camera bocciò clamorosamente le quote rosa nella lista per le politiche. Quanto al governo, nell'ultimo guidato da Berlusconi c'erano 5 donne ministro, nell'esecutivo Monti ce ne sono solo 3, anche se collocate in dicasteri chiave. Ma questo lo dicono loro, sì, vabbè.
Collocate in dicasteri chiave e chiamate come la Fornero a promuovere delle riforme sul lavoro indecenti, un innalzamento dell'età pensionabile per le donne. Devo dire che l'immaginario viene al potere, viene sempre l'immaginario donna, viene sempre usato ad hoc, insomma, quindi bisogna sempre stare attenti a non farsi fregare.
Sì, perché pensano come se, per dire, no, perché se lo fa la donna, vabbè, cioè le donne sono più sensibili, no? Mandano loro a come sfondamento, come ruspe.
Bene.
E abbiamo risolto.
Allora, dicevo, siccome non è che, come diciamo sempre al martedì, non è che siccome sei donna allora va sempre bene, basta vedere da Condoleezza Rice in su in giù, ci hanno insegnato che le donne che finiscono al potere in realtà poi lavorano per il potere che non è quello nostro, e quindi bisogna sempre stare molto 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 attente anche sulla questione appunto delle pari opportunità, quote rosa, trick e troc, perché poi solitamente non è stare al 50 e 50, bisogna vedere le donne che propongono, che politica hanno, di che parte si stanno.
Allora, a proposito di questo, c'è un altro articolo sull'unità, l'Italia e la crisi, è un primo piano. Parti sociali, convocate per lunedì pomeriggio, la ministra non si farà come per le pensioni. Occupazione femminile, Visco di Banca Italia, bisogna lavorare più a lungo, Damiano, fino a 70 anni? Ah, già il titolone è lavoro, il tavolo riparte, Fornero, spero nella firma di 3 donne. Aspetta, specifica. Il governo riconvoca le parti sociali, si ricomincia dagli ammortizzatori, la ministra cerca l'accordo, sarebbe bella la firma di 3 donne. Adesso io dico, giornalista, chi sei? Sei Bianca Di Giovanni, ma le firme sono belle, cioè è bello che ci siano 3 donne che firmano? una cioè, le donne sono solo belle, non ci sta altro aggettivo che bello. Allora ci poteva dire, potrebbe essere significativa, importante, cioè, non c'è bisogno che trovi un aggettivo aulico e ridondante. Capisco che ce n'hai tre, interessante, bella e importante, però tra queste tre hai scelto proprio quella sbagliata. Critiche per l'indisponibilità a rivedere le pensioni degli insegnanti. Continuo.
Dove siamo? Dove siamo? Allora, riparte il tavolo sul mercato del lavoro. Il governo ha convocato le parti per lunedì prossimo alle 16 nella sede di Via Flavia al Ministero del Welfare. Si riprenderà da dove si è lasciato gli ammortizzatori e le relative risorse necessarie a realizzarli. Troppo presto per sapere se e quando l'esecutivo abbia reperito. Sta di fatto che lo stop era dovuto proprio alla mancanza di fondi che ci si suppone superata con il nuovo appuntamento. Tanto più che anche il Premier Monti ha ribadito ieri che la riforma sarà completata entro la fine di marzo. La ministra Fornero non ha nascosto il suo cauto ottimismo intervenendo ieri a Banca d'Italia a un convegno sulle donne e l'economia italiana. Aprendo i lavori, il governatore Visco ha ricordato i 2 milioni di giovani italiani che non studiano e non lavorano e aveva invitato a rimuovere gli ostacoli che creano discriminazione implicite per le donne. Secondo Visco, l'occupazione femminile è essenziale per la crescita. Chiude il governo la ministra che ha parlato di un paese non ancora maturo sul fronte del lavoro femminile. L'obiettivo italiano resta quello di un tasso di occupazione almeno al 60%, virgolettato, lo dico alla vigilia della festa della donna. Mi piacerebbe molto che la riforma del mercato del lavoro avesse la firma di tre donne, sarebbe un bel segnale di cambiamento per il paese. Chiaro il riferimento a Susanna Camusso, Emma Marcegaglia, la riforma in progress, speriamo che il progress sia anche rapido e raggiunga buone conclusioni. Questo raggiungimento ha proseguito a un duplice significato di merito sulle cose che stanno dentro e di metodo che dal mio punto di vista significa l'accordo con le parti sociali. Per la riforma delle pensioni non c'è stato tempo, si giustifica quindi perché gli squilibri finanziari e la vicinanza di una possibile crisi finanziaria ci hanno imposto di agire senza discutere, perché ormai lo sappiamo tutti che la finanza, dico io, ha totalmente soppiantato non solo la politica ma anche l'economia reale. È un metodo che si può usare solo una volta, conclude la Fornero, la vita democratica deve rispettare i metodi della democrazia. Quindi grande confusione sotto il cielo, perché si parla di prima di democrazia 200 volte e poi si dice che però tanto c'è la finanza che ormai, come dire, ci governa a tutti e quindi poi di fatto la democrazia non esiste più.
No, un commento infatti riprendendo poi delle parole che ho sentito ieri dall'incontro con Loredana Lipperini e Chiara Lalli alla presentazione del libro di Chiara Lalli è che questo governo ha messo in agenda prima la messa, diciamo, in pari dei conti pubblici, quindi la parte di finanza economica, escludendo i diritti civili e non solo, anzi facendoli anche retrocedere, come se invece il benessere di un paese non fosse legato di pari passi all'economia e ai diritti. Anzi, probabilmente allargando i diritti si aumenta il benessere delle persone, non aumentando il PIL, che è il prodotto interno lordo, in cui c'entrano anche guerre, F-35, TAV e quant'altro. Cioè, che non è questo quello che porta benessere nelle persone, ma è diritti e stato sociale.
Sì, ma anche perché siamo abituati ormai a parlare solo di grandi numeri. A proposito di quello che dicevi tu su diritti civili, non si vuole mai parlare, andare a fondo delle discriminazioni che subiscono ancora le lesbiche, i gay, le persone transessuali nel mondo del lavoro. Le persone transessuali proprio non ci accedono mai, purtroppo, addirittura. Però, insomma, se si andasse a fondo nei posti di lavoro, potremmo fare un'anagrafe di storie, di persone in carne e ossa che ancora oggi subiscono notevoli discriminazioni nei posti di lavoro, anche tante volte vengono addirittura licenziate per questo, però ovviamente di questo non si parla, si parla sempre di finanza o di grandi numeri.
Oh, my way. I'll do my best to make him stay.
E a proposito di lavoro, sull'unità, il caso aspetta un figlio e viene cacciata dall'ufficio. Comunica al datore di lavoro di essere incinta e perde il posto. È il caso denunciato dalla Filcamps CGL di Modena, che, la rossa Modena, che promette la battaglia per difendere la lavoratrice e alla vigilia dell'8 marzo per garantire le tutele ampie dell'articolo 18 anche alle lavoratrici assunte in piccole realtà imprenditoriali.
Speriamo anche alla vigilia di altri giorni, visto che questo è un caso che si moltiplica e replica numerose volte. Non credo che qualcuno di noi che ha amiche eterosessuali abbia già sentito purtroppo questa storia, almeno a me già mi è capitata.
Ma guarda, anche io non ti dico che sono un'esperienza di questo genere, però è difficile reintegrarsi nel mondo del lavoro quando hai figli, soprattutto perché se c'hai un contratto a progetto a tempo determinato, visto che non c'hai né una malattia bambino, né uno stato sociale, né un asilo nido comunale che te prende i bambini e le bambine a scuola. Vabbè, la storia di Patrizia, questo è il nome di fantasia della donna licenziata perché incinta, è quella di una donna che dopo 4 anni di apprendistato, racconta il sindacato, aveva avuto la soddisfazione della conferma a tempo indeterminato. Un paio di settimane dopo, però, la lavoratrice ha comunicato di essere incinta al datore di lavoro, è stata licenziata e per di più ha subito ingiurie verbali e accuse di ogni tipo. Il sindacato si impegnerà per difendere Patrizia e garantire i suoi diritti.
Beh sì, mi facevi venire in mente questa cosa, che addirittura ci sono ancora molte giovani ragazze che non accedono proprio ai posti di lavoro perché subiscono la fatale domanda all'interno dei colloqui di lavoro: ma lei per caso ha una relazione stabile, è sposata, no, a qualcuno, crede nella sua vita di voler mettere al mondo dei figli? Purtroppo ho testimonianze dirette di giovani neolaureate che ancora oggi, e sono moltissimi i casi, sentono rivolgersi domande di questo genere durante i colloqui di lavoro e poi per questo ovviamente vengono regolarmente escluse. Ricordiamo che c'è ancora in vigore la legge sulle dimissioni, la incivilissima legge sulle dimissioni in bianco, che quindi autorizza per legge che i colloqui di lavoro vengano svolti in questo modo.
Sì.
E vogliamo passare allora poi all'articolo di Lea Melandri sul Corriere della Sera. Siamo veramente liberi di scegliere o è un'illusione? Mi sembra una domanda particolarmente pertinente, quindi riporto brevi pezzi dell'articolo. Se nei rapporti di coppia, negli affetti familiari, persistono annodamenti evidenti tra spinte all'autonomia e vincoli di dipendenza, strappi improvvisi e riappacificazioni, più difficile è vedere la sottile linea di confine che passa tra la possibilità, sicuramente maggiore che in passato, che hanno oggi le donne di scegliere, tra virgolette, e l'autonomia profonda da modelli interiorizzati che rende, tra virgolette, libere di scegliere. E chiude poi l'articolo Lea Melandri: usare prerogative come la seduzione della maternità che l'hanno resa desiderabile ma anche potente e minacciosa agli occhi dell'uomo e tentare di ricavarne un vantaggio proprio, qualunque esso sia, significa per la donna farsi, tra virgolette, soggetto della propria vita. La domanda che si pone allora è un'altra: siamo davvero libere o stiamo soltanto ribaltando quella che è stata un'imposizione in una scelta? Com'è possibile che un modello obbligato di sopravvivenza si trasformi all'improvviso nel traguardo massimo di realizzazione propria? Se vogliamo chiamarla comunque libertà, riconosciamo almeno che è piuttosto ambigua. Questo è appunto la chiosa dell'articolo di Lea Melandri, scrittrice e saggista e, come sappiamo, esponente storica del movimento femminista milanese e italiano.
Io continuo con gli occhielli della pagina dedicata all'8 marzo dell'Unità, è il primo piano, appunto, la giornata. Lavora una su quattro, Sud, su una popolazione di donne tra i 15 e i 34 anni, solo una su quattro, pari al 23,3%, lavora regolarmente. Più laureate.
Uno su mille.
Sì. Tasso di occupazione uomo-donna nella UE è del 13,7%, in Italia la differenza raggiunge il 24,4%. 5%, 245.000 è il numero degli infortuni sul lavoro per le donne, l'inserimento delle disabili è ancora molto basso, 14 mesi è il gap salariale UE tra uomo e donna, è il 17,5%, si deve lavorare 14 mesi per guadagnare come un uomo in 12.
Eh sì, diciamo che le donne sono sempre, soprattutto in momenti di crisi, sono sempre le prime a pagare, anche in ambito lavorativo. Pensiamo che comunque lo smantellamento sociale va di pari passo con la difficoltà delle donne a trovare lavoro. Pensiamo anche alla difficoltà per arrivare a mettere insieme una pensione, perché le donne difficilmente hanno lavori a tempo indeterminato, fanno lavori più saltuari, sono obbligate a stare a casa con i figli o a badare agli anziani, perché stanno chiudendo gli ospizi, gli ospedali, stanno chiudendo gli asili.
E quindi magari smettono di lavorare a 48-50 anni, non riusciranno mai a fine di lavorare a 65 anni e fare una pensione, diciamo, completa, magari arriveranno alla minima, se ci arrivano.
E poi volevo soltanto affrontare questo aspetto, il fondo nazionale sulle disabilità, che era già veramente ridotto all'osso, ha cominciato a essere smantellato con il governo Berlusconi ed è stato definitivamente soppresso da questo governo. Questo che cosa vuol dire? Che senza avere nessun sostegno nelle situazioni di disabilità, tutto questo ovviamente mole di lavoro e anche di difficoltà di esistenza di vita ovviamente ricade pesantemente all'interno degli ambiti familiari, e di questo maggiormente ancora oggi se ne fanno carico le donne, come sappiamo bene.
E leggo allora l'articolo di Valeria Fedeli, Il paese del futuro è quello che investe su donne e lavoro, sempre l'Unità. È venuto il tempo di svelare tutti i pregiudizi e le discriminazioni che abbiamo subito e subiamo verso il nostro corpo, verso mestieri e professioni retribuiti e non retribuiti, verso il ruolo che abbiamo nella società. Eccoci all'8 marzo e vorrei dicessimo anche oggi a voce alta, dai tanti luoghi in cui ci siamo dati appuntamento, che devono cambiare le politiche che ci hanno portato alla crisi emarginando le donne. Io vorrei che non fosse solamente l'8 marzo, e proprio per questo motivo Valeria Fedeli a questo articolo hanno abbinato una foto in cui ci sta un manifesto dell'8 tutto l'anno, proprio un manifesto nostro del movimento Riprendiamoci le nostre vite indecorose e libere, era del corteo notturno di 2 anni fa. Progettare con e anche poi il nostro jingle, l'8 lotta, lotta tutto l'anno. Progettare con l'innovazione, creatività, visione nuova, il futuro del paese. Il cambiamento reale parte dal lavoro delle donne, il pane e le rose, il lavoro e la vita, hanno spesso detto le donne nelle piazze in questa giornata internazionale. Senza il lavoro delle donne o con lavoro precario a lungo non si fanno figli, senza investire nel welfare non c'è condivisione e così si spreca l'opportunità di darci futuro a tutti. So che ormai l'8 marzo è diventato anche tra donne un giorno di discussione con chi continua a viverlo come un momento simbolico decisivo per segnare il passo delle nostre battaglie e chi, soprattutto tra ragazze più giovani, avverte un crescente distacco da simbolismi percepiti come vecchi e consumistici. Ma prima ancora delle proposte concrete, c'è necessità di un atto di rottura culturale che scopra il velo di ipocrisia, smascheri la finta neutralità del linguaggio, smetta di osservare i problemi singolarmente, sperando così di sminuirne la portata, parlarne per agire. Dobbiamo disvelare tutti i pregiudizi e le discriminazioni verso le donne, verso il corpo delle donne, verso i lavori delle donne, retribuiti e quelli non retribuiti, verso il ruolo che le donne svolgono nella società, per il mantenimento del benessere di tutti, per lo sviluppo e la crescita sociale ed economica del paese. Abbiamo fortunatamente chiuso l'infinita epoca berlusconiana, ma l'epilogo triste e poco edificante dello spettacolo che ci ha offerto l'ex premier ha rimosso un ostacolo all'avvio della risoluzione del problema, ma il problema è ancora lì. Le donne sono quelle che più hanno pagato la crisi, le lavoratrici, quelle che più subiscono la precarietà, le ragazze, quelle più che faticano a trovare lavoro, tutte, a parità di impiego, guadagnano meno degli uomini. Il lavoro delle donne e dei giovani è invece la priorità per uscire dalla crisi e far ripartire il paese, perché il lavoro delle donne significa qualità, rispetto, regole, conciliazione dei tempi privati e di impegno professionale, dignità per ogni persona che lavora, servizi e infrastrutture che migliorino le condizioni di vita parità per ogni cittadino. Come ha ricordato il Napolitano, la parità di genere non riguarda solo le donne, così come le battaglie per dare a tutti i cittadini una vita decorosa non riguardano solo i poveri. Le lotte per la libertà politica non sono esclusive dei dissidenti, quelle per la tolleranza non toccano solo le minoranze. E a me mi verrebbe pure da dire, ricordiamolo, a Napolitano la lotta dei Notav non è solo della Val di Susa, ma è una lotta di tutti e di tutte per difendere un bene comune, per difendere proprio un nuovo modello di sviluppo, cioè per riportare, per proporre un nuovo modello di sviluppo, non quello basato su grandi infrastrutture che sprecano soldi che vanno alle mafie, ma magari soldi che vengono destinati allo Stato sociale, ai cittadini e alle cittadine. Quindi ricordiamoglielo a Napolitano che la lotta della Val di Susa, la lotta dei Notav non è solamente la loro, ma è veramente di tutti e di tutte, quindi che non siamo semplicemente degli autonomi pazzi.
E intanto ieri Napolitano non ha voluto incontrare i sindaci che sono contrari e si oppongono alla Notav, insomma facendo anche lui uno strappo a quello, diciamo, che era di solito un suo modo di comportarsi, e disvelando poi di fatto quali sono, che il disegno sulla Notav da parte del potere politico è molto chiara.
Ma continuo con l'articolo di Valeria Fedeli sull'Unità. Così tante donne rinunciano a fare figli o vivono questa scelta in modo sofferto e poco sereno, e tantissime, come segnala l'Istat, dopo il primo figlio non rientrano al lavoro. E se in gioco ci sono denatalità e uscita delle donne del lavoro, rischiamo il nostro futuro. Ecco perché mi viene ancora da dire, se non ora, quando? Se non ora che c'è un governo che ci ha restituito serietà e autorevolezza, vabbè, qua a questo punto io mi fermo, perché se l'introduzione era ottima, riporre le speranze nel governo mi sembra un po' eccessivo, soprattutto in questo governo. Quindi
fantasioso, fantasioso.
Quindi l'analisi c'è, purtroppo lo svolgimento va male.
3. Come a scuola. Facciamo una pausa, sono le 8:57, stiamo leggendo i quotidiani di oggi, 8 marzo, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è la maratona femminista e lesbica del martedì autogestito, e adesso facciamo una pausa con una canzone e poi torniamo a parlare di quello che dicono i giornali.
There's a girl that you might know, she's a friend, at least I tell you so, but it might surprise you to find there's something going on behind the door. When I'm asleep, it gives me time to think thoughts that I wouldn't dare speak aloud.
With
Lotto, lotta.
Lotto, lotta.
24 ore di diretta radiofonica femminista e lesbica, non stop.
E rieccoci in onda, siete all'ascolto, come avete sentito dal jingle, della maratona femminista e lesbica quest'oggi su Radio Onda Rossa. Stiamo facendo la rassegna stampa e leggendo gli articoli dei vari quotidiani. Ricordiamo che siamo qui con Monica Pepe, che è la curatrice del sito